Sabato 5 settembre 1981, presso casa di Emma.
Capitolo 16, Silvana Legini. Dal 22 al 29 escluso.
Così anche voi adesso siete tristi, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno più vi potrà togliere la vostra gioia. E in quel giorno non vi domanderete più nulla. In verità vi dico, se chiederete qualcosa al Padre, ve la concederà in nome mio. Finora non avete chiesto nulla nel nome mio. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia piena. Vi ho detto queste cose in linguaggio figurato. Viene l'ora in cui non vi parlerò più con figura, ma vi informerò apertamente del Padre. In quel giorno chiederete nel nome mio e non vi dico che io pregherò il Padre per voi. Infatti il Padre stesso vi ama perché voi mi avete amato e avete creduto che io sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora di nuovo lascio il mondo e torno al Padre.
Grazie. Beh, il fatto di essere in una tristezza l'abbiamo già detto. Il fatto di essere in una tristezza l'abbiamo già detto la volta scorsa. Quello che mi sembra importante è quel ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà. E non siamo noi che lo vediamo, non è opera nostra, è lui che si fa vedere. Grazia sua, insomma, mi sembra che voglia accentuare questo dato di fatto, perché ci saremmo aspettati, voi mi vedrete di nuovo, allora, siccome la tristezza è nostra del non vederlo, avremmo dovuto essere noi a rivederlo, invece è lui che ci vedrà, cioè è lui che verrà di nuovo a trovarci. Insomma.
Cioè ci fa capire che quando noi lo vediamo, è lui che si fa vedere,
sì,
non è una scoperta nostra, è opera sua, perché noi capiamo che tutto riceviamo da lui. Inoltre ci fa capire che la gioia nostra viene dal vedere lui. Ecco.
Invece io volevo qua fermarmi su questa tristezza, no? Per avere una spiegazione. Cioè, coincide con quel periodo che devono ancora passare, quel passaggio, no? Che devono fare nella morte del Cristo e quindi la sua assenza che è poi la loro morte, no?
Cioè, è il passaggio che dobbiamo fare dai segni allo spirito, dalle cose che vediamo, che sperimentiamo, dalle nostre conoscenze secondo il mondo alla conoscenza secondo Dio, che c'è sempre questo passaggio. E in questo passaggio c'è questa tristezza, perché siamo partiti da una sponda e non siamo ancora arrivati all'altra. E quando si è in mezzo, lì succede la tempesta. Ecco, allora c'è la crisi, comprende? Perché quando uno fosse già arrivato sull'altra sponda, allora c'è la gioia, vi vedrò di nuovo. Sull'altra sponda tutte le cose vengono meglio da Dio e quindi ecco, vi vedrò di nuovo, non è una scoperta nostra. Qui siamo noi che sperimentiamo, siamo noi che tocchiamo, siamo noi che vediamo e tutte le cose le riferiamo. Quindi abbiamo una conoscenza che è soggettiva, che è riferita al nostro io, per cui io ho visto, io ho toccato, e gli uomini vedono, e abbiamo sentito, tutto quanto così. Si tratta invece di entrare nel regno dello spirito in cui tutte le cose vengono a noi, capisci, da Dio.
Ecco, ma non so se mi sbaglio, se a vedere due tappe, diciamo, di tristezza, no? Una è un po' più grossa quando è Gesù che muore e quindi è l'esperienza della morte di Cristo. Poi c'è un momento di gioia, il momento della risurrezione, ma poi lui se ne va di nuovo. Allora quell'attesa, quel pendere solo più dal Padre, e non so se... È un momento difficile, no? Penso, in cui non, perché i segni non si sono ancora superati, però si devono lasciare da parte. E si deve aspettare tutto dal padre. Magari non sarà un momento di sofferenza, però un momento difficile lo sarà. Dico, quindi si può poco incidere anche questo momento. Non so, è un momento
Il momento di tristezza è soltanto quello che consiste nel passaggio. Cioè, in quanto dobbiamo superare quelle sicurezze, quelle certezze che abbiamo avuto fino a ieri. Di fronte alla parola di Dio, la parola di Dio ci conduce alla scoperta, e ce lo annuncia prima, alla scoperta di conoscenze nuove da noi insospettate, e sono le conoscenze nello Spirito di Dio. Ora, la tristezza sta in questo passaggio, dalle cose, come ho detto prima, dalle cose che vediamo, che tocchiamo, che sperimentiamo, in cui siamo sicuri, dalle cose su cui noi facciamo conto, e alla... Ora, in questo processo qui di nuova conoscenza entra anche il Cristo. Cristo stesso che dice, è necessario che io me ne vada, perché se non me ne vado non può arrivare a voi lo Spirito di verità. Ora, quello che dice Cristo, se non me ne vado, è quello che dicono noi tutte le creature, che dicono tutte le cose del mondo, tutti i fatti che noi attualmente osserviamo, vediamo, su cui facciamo conto della nostra vita, se noi fossimo capaci ad osservarli a fondo, dicono noi, è necessario che noi ce ne andiamo. Infatti è questione di tempo e loro se ne vanno. E tutte le creature se ne vanno. Perché tutta la creazione partecipa del Cristo. Ora, quello che dice Cristo è ripetuto in tutta la creazione. E tutte le cose lo dicono noi. Perché uno solo è il linguaggio che si parla nell'universo. Ed è il linguaggio del Figlio di Dio. E Dio è uno solo che parla a noi in tutto. Ecco. Ora, noi però nella nostra superficialità generalmente ci fermiamo, ecco, non intendiamo il vero linguaggio delle cose. Vero? E allora non intendiamo il linguaggio delle cose e noi ci sistemiamo nelle cose di questo mondo e allora noi poi dopo subiamo una crisi, questo è il distacco. Perché? Perché siamo sorpresi da fatti che non prevedevamo, che si impongono su di noi. Ora, se noi avessimo presente la parola di Dio, non saremmo sorpresi, perché intendendo la parola di Dio, vedremo questa parola di Dio in tutte le cose. E vedremo cioè Gesù che dice a noi in tutto, è necessario che io me ne vada, altrimenti non può venire a voi lo Spirito di verità.
Ecco. Quindi questo passaggio dalle sicurezze visibili ad altre sicurezze coincide con la morte di Gesù.
Al far conto su Dio, al conoscere Dio, sì. Capisci? Questo passaggio, questo ritorno di Gesù al Padre. Questo ritorno di Gesù al Padre.
Che comprende la passione, la risurrezione e l'ascensione.
Comprende il distacco da noi. Per cui noi non lo vediamo più. O perlomeno non troviamo più in Lui quella risposta, quelle sicurezze, quella capisce che trovavamo prima, ecco, abbiamo bisogno di altro.
Per cui quindi anche con un invito anche deve realizzarsi il superamento di
un delitto. Ah, ma non si arriva senza questo superamento, senza questa morte a noi stessi. È necessario che io me ne vada, e appunto è il distacco da tutto, il distacco da tutto è la morte del nostro io, capisci? Perché tutte le conoscenze, le sicurezze che noi attualmente abbiamo, le abbiamo proprio perché noi abbiamo presente il nostro io. E le cose le riferiamo al nostro io. Per cui questa cosa, sono sicuro, perché l'ho vista io, e perché l'ho sperimentata io, o perché la conosco io, eccetera. È sempre tutto riferito al nostro io, che poi è riferito non solo ai sensi del nostro corpo, eccetera, quante le nostre esperienze nel mondo, ma è tutto riferito. Ora, questa non è conoscenza vera, non è conoscenza assoluta. E succede che il nostro corpo muti, una cosa l'altra, che tutte le conoscenze già, capisci?
Però qui per esempio
ora le vere conoscenze noi le possiamo avere soltanto nella verità di Dio, conoscendo Dio, questa è la vera conoscenza. Noi entriamo nel regno dello spirito, quindi nel regno della conoscenza assoluta. Tanto è vero che, come diceva anche Ida ieri sera, noi tendiamo sempre, anche quando cerchiamo attualmente di conoscere qualcosa di Dio, di scendere al pratico, cosa mi serve, vedi? Nel regno dello spirito non ci facciamo mica quella domanda. Cosa mi serve?
Se mi serve a vivere, aspetta.
Ma non mi serve a vivere.
Mi dà vita.
La vita è Lui.
Appunto, mi dà vita.
Cioè, noi ci chiediamo, conoscendo Dio, cosa mi serve di conoscere Dio.
Ma mi fa vivere.
siamo stati. Fintanto che noi ci chiediamo cosa mi serve, non siamo, non apparteniamo, non entriamo nelle cose dello spirito.
Siamo nella verità.
Nelle cose dello spirito, ovvero, noi ci chiediamo cosa mi serve o cosa non mi serve, perché non c'è il peggio del Dio. Le cose dello spirito, la gioia è conoscere, è contemplare la verità, è contemplare Dio. Ora, la meta è contemplare e conoscere Dio. Capite? Per cui, conoscere Dio è tutto. Non mi chiedo cosa mi serve conoscere Dio, quasi che, capite, il conoscere Dio sia uno strumento, un mezzo per fare altro, cioè, quello in cui serve è altro. No?
Se il fine è quello.
Il fine è quello, il fine è Dio. Quindi poter trovare Dio, poter sostare con Dio, poter rimanere con Lui, poter conoscere Lui, quella è la meta. E uno non si chiede cosa mi serve quello.
Però qui gli apostoli devono superare una tragedia, diciamo, noi Gesù li sta preparando, una tragedia.
Ma no, gli apostoli, questo parlare per ogni uomo, quindi quello che avvenne per loro, avvenne per ognuno di noi, per significare a noi le tappe del nostro cammino, perché quello che è avvenuto in Cristo è rivelazione di quello che avviene nella vita di ogni uomo. Affinché ogni uomo sappia.
Quindi anche noi dobbiamo.
Non ci sono mica delle preferenze.
Sì, appunto, allora anche noi dobbiamo aspettarci questo.
Ma certamente, ma certamente. E perché il Vangelo è valido? Mica per una cultura, per sapere quello che avvenne allora. Il Vangelo è valido perché rivela quello che avviene nella nostra vita, ci fa capire quello che avviene o quello che dobbiamo aspettarci nella nostra vita.
Devo aspettarmi questa tragedia, però se interiorizzo la parola di Gesù non la vivo più come tragedia.
Sì, non c'è più la tragedia nel senso però, di angoscia, di ecco perché io ve l'ho detto. Allora, sulla parola di Dio noi abbiamo la possibilità di capire quello che sta... E perché Gesù parla le cose? Le parla appunto per dare a noi la possibilità di sopportare l'avvenimento, di intendere l'avvenimento, altrimenti noi ci troviamo sul paraglio. Cioè, l'avvenimento non capito diventa insopportabile.
Questo invece illuminato, la tristezza, non che sei illuminato.
Va bene.
Perché Gesù parla di tristezza, sarete
certo.
Tristi.
Certo. Margherita.
Quando avviene nella nostra vita questa di vedere ogni modo la sua cosa si rivelerà?
Pentecoste, cioè con la conoscenza del Padre, della presenza in noi di Dio. Pentecoste è scoperta della presenza in noi del Padre e del Figlio, che coincide con lo Spirito Santo. Quindi vi vedrò di nuovo, ed è una conoscenza che rimane, nessuno più ve lo potrà rapire questa gioia. Mentre invece, ecco, con Gesù non sempre mi avrete. Quindi abbiamo, vero, una presenza di Gesù tra noi che non sempre, ecco, possiamo avere. Dio che parla con noi. Ma tutto questo ci deve preparare ad una presenza che resterà sempre con noi.
Capito? Questa non sempre con noi, in quanto cioè non siamo all'altezza di
certo. Cioè è Dio che sente a livello nostro, parla a noi per condurci là dove possiamo restare sempre. Ma Lui che viene a parlare il mio linguaggio, però per rendermi attento ai Suoi argomenti e rendermi capace di arrivare alla Sua verità, ecco, è una funzione transitoria, è educazione, è preparazione,
no?
Quindi abbiamo incarnazione, no? È Dio che scende al livello della creatura non per restare a quel livello lì, ma per portare la creatura al livello di Dio, in modo da renderla capace, disponibile. Noi infatti noi ci accorgiamo che col nostro pensiero non siamo capaci di restare con Dio. Certe volte lo attingiamo per qualche attimo, per grazia di Dio, magari attraverso molto silenzio, raccoglimento, eccetera, quando, o in certi luoghi, ma sono attimi, non siamo capaci a restare. Ora, il Cristo viene per condurci a restare sempre, in modo che dove sono io siate anche voi. Quindi noi partiamo da una situazione in cui sentiamo parlare di Dio e quindi possiamo restare con Dio qualche attimo quando Lui parla con noi e poi subito noi decadiamo su, sui nostri fatti, sul nostro mondo, sulle nostre sulle persone, e siamo sempre lì con il pensiero che è svagato dietro tutte le cose. Cioè il nostro pensiero non è capace a restare raccolto nel, capisce, nello Spirito di Dio. Ora, il Cristo ha la funzione di scendere tra noi e di condurre noi, con la nostra anima, con il nostro pensiero, a restare sempre con Dio in tutto. Cioè poter vedere la sua presenza in tutto. Lui è in tutto. Siamo noi che non siamo, capito, con Lui in tutto. E siamo con Lui soltanto in certi istanti, in certi momenti. Ma poi subito noi, ecco, ci disperdiamo, o perlomeno le cose ci disperdono. Ecco, basta una mosca, capito, che gira, che subito ci porta via. Ci distrae. Noi siamo continuamente distratti, incapaci, perché siamo incapaci a vedere la presenza di Dio in tutto. Ora, Dio opera per portare noi a vedere la sua presenza in tutto, quindi vedendo la sua presenza in tutto abbiamo la possibilità di restare con Lui in tutto, non c'è più niente che ci porti via. Chiaro?
Scusami, significa praticamente che, cioè, crea in noi proprio la consapevolezza, no? Quindi, cioè, aspetta, certo, la maturazione.
Certo, porta in noi a questa maturità.
Il fatto che ci sia, poi non ci sia, significa questo.
Sì, perché ancora non siamo maturi, no? Ecco. E lui, appunto, questo esserci e non esserci, questa transitorietà, è necessaria per far maturare in noi qualcosa che ancora non è maturo. Che fin tanto che noi siamo nel pensiero nostro io, noi siamo immaturi, perché nel pensiero nostro io noi non possiamo conoscere Dio. Dio parla anche nel pensiero nostro io, noi però nel pensiero nostro io non possiamo conoscere Dio, ecco per cui noi siamo incapaci di restare. Dio si conosce soltanto in Dio e per mezzo di Dio. Ecco, per cui si richiede questo superamento del pensiero di noi stessi, in modo da imparare a vedere tutte le cose dal punto di vista di Dio, con lo sguardo di Dio. Si va?
Scusa, volevo per completare questo. Lei ha detto che il momento della gioia coincide con il Pentecoste. Quindi la gioia della risurrezione è solo transitoria, non è definitiva.
Sì, certo, anche quella è preparazione al Pentecoste.
È preparazione.
Preparazione. E Dio opera per gradi, opera per gradi, perché non lascia la, per non lasciare la creatura, capisci? Ecco, così, allo sbaraglio. E allora, a poco per volta. Così è lo stesso, è spezza il pane, no? Perché altrimenti vengono meno per la strada. Ecco. Se lui aspettasse di darci il pane quando noi arriviamo in vita eterna e noi arriviamo tutti morti, ecco, allora lui spezza il pane per la strada. Ma questo spezzare il pane, un po' c'è il pane, un po' ci manca, eccetera. E tanto noi, attraverso tutto questo lavorio, questo travaglio, ecco, maturiamo. Primo tempo dico, ah, ho capito, ecco, la verità è questa, i soldi fanno tutto, la carriera, il posto, la scuola. Poi certamente cominciano le crisi, cominciano i dubbi, c'è un'altra, cioè, credevo che la creatura risolvesse tutto, invece no, non risolvo, credevo di capire, se no, a un certo punto i miei dubbi mi mettono di nuovo in crisi. E tutto questo, attraverso tutto questo travaglio, è tutta opera di Dio, no? Per far maturare in noi, ecco, fino a portarci a capire che bisogna far conto su Dio, che è colui che opera in tutto è Dio, che tutto è segno di Dio.
Intanto l'aver sperimentato Gesù risorto può sostenerli in quell'attesa, no?
Che, sì, appunto dico, sono,
sapendo che è risorto.
È lui che va e che viene, e mentre va e viene, intanto, se andasse definitivamente, mentre noi ancora non siamo preparati, noi restiamo così, allora lui ci fa vedere e intanto ci fa maturare, sono tutti passaggi.
Quindi
no?
Anche per noi questo, è l'esperienza di Gesù risorto, dobbiamo aspettarci.
Capite? Quante volte ha detto Dio. No, non è mica sempre con la severità che arriva a noi, quante volte arriva con la caramella, arriva con il dolce, no, quell'altro, capite? È per dare forza, perché altrimenti noi verremo meno. Ecco, però, ecco, ma dopo la caramella arriva la disciplina, ecco, dopo la luce arriva la prova, capite? Intanto l'anima matura, matura, matura. Ecco,
cioè, appunto, anche il fatto di avvisare in sostanza, non facendo tristezza prima di una.
Sì, proprio il fatto di essere avvisati, quando, ecco, l'avvento succede, ecco, essendo avvisati, noi abbiamo il conforto e il sostegno, ma lui me l'ha detto, quindi se me l'ha detto, c'è la sua presenza, è lì quello che dà a noi la forza di sostenere l'avvenimento, ecco. Perché noi, perché nella notte noi abbiamo paura? Appunto perché non sappiamo. Ma se la nostra notte è illuminata, camminiamo sicuri, anche se è notte. Ecco. Ora, Dio, la parola di Dio illumina la nostra notte. Ecco, allora, forti di questa parola, dico, ah sì, ma lui l'aveva detto, allora c'è lui, ecco, perché, ecco, allora l'avvenimento non ci spaura, capisci? Perché c'è la presenza di uno, e Dio parla proprio per questo. La parola di Dio anticipa, direi, la parola di Dio è Apocalisse, e anticipa, capisci, l'escatologia, la fine di tutte le cose, se noi l'abbiamo presente, e ci dà la capacità di sopportare. Se invece non l'abbiamo presente, noi siamo allo sbaraglio, eh? Siamo sorpresi dalle cose, perché non capiamo più. Marco?
Io volevo sapere che tipo di tristezza è questa, cioè se è un tipo di tristezza costruttiva, oppure è quei tipi di tristezza che lasciano...
Dunque, se abbiamo presente la parola di Dio, è costruttiva, se non abbiamo presente la parola di Dio, ci distrugge. Cioè, è la tristezza che deriva dal sentirci soli, abbandonati, è la tristezza questa. Ecco. Ora, Dio, per far maturare in noi la nostra anima, siccome chiede a noi questa partecipazione personale, non si arriva a Dio in gruppo, ecco, attraverso il gruppo, attraverso, cioè, però Dio ci informa, si annuncia, per cui noi crediamo, ascoltiamo per sentito dire, ma poi arriva il momento in cui lui chiede a noi l'interesse personale, la partecipazione personale, e lì siamo da soli. Ecco, siamo invitati ad andarlo a trovare da soli. È chiaro? Allora, se noi abbiamo ascoltato e custodiamo la sua parola, allora questa parola qui ci sostiene, perché siamo chiamati, è lui che mi chiama, quindi la sua presenza mi conforta, anche se sono solo con lui, chiaro? Se invece non ho presente, questo passaggio qui mi mette allo sbaraglio, perché non ho più nessuno che mi dica qualche cosa. Per cui l'uomo si sente solo, anche se è attorniato da tanti, ma il suo problema, la sua morte, lui la subisce da solo. Ecco, nei veri problemi noi siamo sempre soli, anche se abbiamo tanti amici attorno, ma nei veri problemi noi siamo soli, perché i veri problemi si risolvono soltanto con Dio, e lì c'è la solitudine, è a tu per tu con Dio. Però questa solitudine può essere angoscia, perché noi, ecco, se non abbiamo con noi la parola che ci guida, invece può essere una solitudine illuminata, chiamata, e allora, ecco, abbiamo in fondo lui che ci sta facendo segno, vieni. E allora è una tristezza, diciamo, che è confortata da un prossimo incontro, anche se non ancora non l'abbiamo trovato. O no?
No. Certe volte trovo non sia liberante questo. Cioè trovo che si debba scegliere per forza fra la torta o l'olio di origine. Cioè seguire Cristo dovrebbe essere la torta e il resto. È naturale che viene da scegliere la torta, e non mi sembra giusto. Dovrebbero esserci due torte.
Due torte? Non le dici.
Cioè mi sembra non ci sia speranza, bisogna per forza scegliere di lui.
Chi vorrebbe scegliere altro?
Non lo so.
Per forza no.
Altro, non c'è la possibilità di scegliere
appunto, questo non è libertà. Cioè non trovo sia liberante questo.
Lei si libera, lei può scegliere l'altro, non è mica proibito.
Sì, ma ne subisce il danno.
D'accordo, non è mica proibito. Deve farlo.
Sì, uno prova, può sbagliare.
Si prova che la libertà non è lì. Vada nella non libertà, vada in quella che risiede.
Sì, è logico, 2 più 2 uguale 4. È libero di scrivere 3 o di scrivere 5.
Scusi, se a un certo punto lei si trova a un bivio.
Però non mi può accusare di così. Dovrebbe anche essere esatto 2 più 2 uguale 3.
Con un pozzo e realmente la libertà davanti, e lei dice no, io scelgo il pozzo perché la libertà mi costringe ad andare da lei, se no vado nel pozzo. Non lo capisco, proprio volersi uccidere per non essere libero.
Ma la libertà, no, diceva lei, no, che noi se non conoscessimo la verità non saremmo più liberi. Il fatto di conoscere che Dio vale più di tutto e non è quella, quella mancanza di libertà lì. Cioè noi siamo costretti a cercare ciò che è vero, no?
No, noi, fintanto che non conosciamo la verità, siamo schiavi delle cose.
E siamo, crediamo siamo di essere liberi di scegliere Dio o di scegliere altro.
È soltanto l'effetto di ignoranza la mia libertà.
Ma quando ho scoperto che Dio è il massimo valore?
La vera libertà ce l'abbiamo soltanto nella conoscenza della verità. Ma la conoscenza della verità sono io, voglio scrivere 2 più 2 con le 4. Non voglio fare.
So che è così.
Non voglio fare 3, non voglio fare 5.
Però secondo me il problema appunto è diverso, nel senso che è vero, io sono libera di scegliere, no? Di mettere 3 o di mettere 4. Però se io metto 4 per forza, non è libera anche comunque. Cioè io.
Perché non sei convinta che
lo faccio per amore, perché lo amo.
No, lo devo fare perché capisco che quella è la verità. L'amore è conoscenza, è conoscenza di verità. Sapendo che la verità è quella, la faccio. Capito? Perché non voglio fare in modo diverso. Dice che nessuno avrà il potere di rapire la vostra gioia. Perché nessuno avrà il potere di rapire questo? Ma perché voi avrete la consapevolezza, la conoscenza della verità in voi stessi, per cui nessuno vi potrà fare in modo, far fare in modo diverso, perché sarete voi che vorrete questo. La bellezza di Dio è questo, che si concede talmente all'anima, per cui l'anima vuole quello che vuole Dio, mica costretta, perché lei vuole perché conosce, conosce la verità di Dio, conosce la verità di Dio, la vuole. La nostra capacità di sbagliare e c'è in quanto noi siamo nell'ignoranza. Non è mica, mi spiego, noi crediamo di essere liberi, noi non siamo tutt'altro che liberi. Noi ci crediamo liberi soltanto perché siamo nell'ignoranza. E nell'ignoranza io credo, ora che 3 sia uguale a 4, per cui mi ritengo libero, o posso fare 3 o posso fare 4. Poi dopo quando ho fatto dico, oh, ma ho sbagliato, se avessi saputo, avrò la tua libertà. E non esisteva, perché se avessi saputo, quando tu ti accorgi, dopo dici se avessi saputo. Allora quindi vuol dire che non sapevi, ma se non sapevi vuol dire che non eri libero. Allora vuol dire che ti sei lasciato guidare da impressioni, non dalla verità. Quindi dico la nostra libertà, quel che noi chiamiamo libertà, è solo un effetto di ignoranza. Ora soltanto quindi approfondendo, conoscendo, noi ci liberiamo dall'ignoranza e diventiamo veramente liberi. E quindi superiamo quello che è la libertà, perché io sono libero attualmente di scegliere questo e quest'altro, perché mi sembrano uguali. Ma se sapessi che qui c'è un difetto di funzionamento, cioè, non mi sento più libero, non lo scelgo più, scelgo quello che capisco che funziona bene. Allora dico, se avessi saputo, ecco, allora io attualmente mi sento libero perché li ritengo uguali, questo è uguale a questo. Però profondamente qui c'è un difetto. Ecco, allora se io sapessi, ecco, non sono più libero, perché voglio... l'apparecchio migliore, che mi serve, quello migliore. Migliore.
Noi non siamo liberi.
Noi non siamo tutt'altro che liberi.
Cioè,
solo nella conoscenza.
Solo la vera la libertà viene soltanto dalla conoscenza della verità. Ma nella conoscenza della verità noi vogliamo veramente quello che vuole Dio, ma lo vogliamo perché non vogliamo in modo diverso, perché quella è la verità. Prima invece, quello che noi crediamo di essere liberi, che abbiamo è soltanto sensazione, effetto, dico, di ignoranza, perché a me sembra che quello sia uguale a quell'altro, allora mi tengo libero, perché questo vale quello. Se io sono convinto, mi spiego, che per me andare a Torino, andare a Cuneo è la stessa cosa, beh, ecco, nell'indifferenza mi sento libero. Poi dopo, di che sbaglio ho fatto, a Torino c'era un tesoro, eccetera, quanto, eccetera, e invece andando a Cuneo l'ho perso. Dopo, se l'hai saputo prima, ecco, l'importante è saperlo prima.
Perché profondamente noi vogliamo sempre la verità.
No, ma poi, scusa, noi a quel punto dovremmo aver capito che il controvalore, l'alternativa a Dio, non offre nessun vantaggio. Scusi, al momento in cui Dio se ne va, e noi vediamo anche i segni, Dio è l'ultimo dei segni, Cristo, scusate, Cristo se ne va, Cristo è l'ultimo dei segni che se ne va, no? Noi vediamo che tutti gli altri segni sono passati. Allora, cosa mi attacco? Alla giovinezza, che non la posso più avere, alla ricchezza, che non serve a niente, al mangiare, al bere, al divertirmi, all'andare, non so, a giocare, a fare sport. Ma lei, se lo vede uno della mia età che va a fare gli sport che fa lei, io sono arrivato quasi alla fine dei segni. Come faccio a scegliere una cosa del genere? Io, Dio è stato così gentile con me che me li ha portati via per farmi capire qualcosa. Perché è inutile che lei si illuda di rimanere sempre quello che corre in montagna come faceva la settimana scorsa. Creda, arriverà il momento che non corre più, nemmeno in discesa.
Si è già pensato.
Ma ci pensa, ma non sembra impossibile, eh?
No, perché
cosa,
tu
è una cosa che arriva,
Sì, sembra possibile, perché è una sensazione, il corpo è giovane, quindi
ne sono passato vicino, l'ho detto anch'io, pure così. Ma via, non c'è alternativa nell'alternativa a Dio. Mentre invece tutte le prospettive sono liberanti in Dio. Questo che è difficile, forse più difficile da capire per lei che per me. Proprio perché a me Dio ha già portato via parecchie cose. Però, proprio perché sono...
Cioè, l'anima che matura.
Nel pensiero di maturare. Non la considero più una disgrazia, quella che stavo vedendo arrivare la mia vecchiaia, la consideravo una disgrazia. Adesso non la considero più una disgrazia. Considero misericordia di Dio. Non sono ancora al piano di quello là che considerava misericordia di Dio la ghigliottina. Però, insomma, è un piccolo passo l'ho fatto, me l'hanno fatto fare, insomma. Quindi non è che lei abbia un'altra alternativa e dice, ma come, ma Dio mi obbliga. E no, l'altra alternativa, ringrazi Dio che le viene dimostrata vana, le viene dimostrata senza nessun esito.
La verità è una sola. Noi siamo liberi, secondo me, di scegliere. Dico che la strada che non è la verità, però inevitabilmente i fatti della vita, cioè i fatti di tutti i giorni, quelle cose che diceva... Non posso
chiamare.
Ci portano proprio... Quella è la realtà spirituale, è quella lì. Cioè, noi possiamo anche non scegliere la verità. Ma la verità è più forte di tutto il resto, ma non è che ci obbliga a scegliere la verità, ma è talmente bello scegliere la verità che
certo.
È assurdo andare a scegliere. Cioè secondo me si può comunque, quando uno è giovane, correre in montagna con Dio, correre sui campi di calcio con Dio.
Sì.
Cioè, poi pian pianino ci sarà.
Però certo. Mi devo sempre adeguare a... Cioè,
logico.
Io posso non tenere conto della curva, ma vado a finire giù. Allora posso, però mi spacco la testa. Ma allora io non sono libero. E già, certo, mi devo adeguare alla realtà. La realtà non sono io che la faccio. Per cui se non tengo conto della curva, certamente esco di strada. E con tutte le conseguenze. È chiaro? Perché noi siamo creature. Come creature dobbiamo adeguarci alla realtà. La realtà non siamo noi che la facciamo. Se fossimo noi che la facciamo, dico così, posso cambiare la strada come voglio. Quindi se no, curo, non tengo conto, vuol dire che la strada davanti ai miei occhi si rettifica e c'è davanti e la faccio come voglio io. Ma non siamo noi che facciamo la realtà. La realtà è opera di Dio. Noi siamo creature. In quanto creature siamo chiamati ad adeguarci alla realtà. Per cui se tu stai camminando su una strada, devi adeguarti alla strada. Ma allora non sono libero. È chiaro? Certo, perché la verità non la faccio io a capriccio. La verità non è opera del mio cervello. È chiaro, non sono io Dio, noi siamo creature. Allora se siamo creature dobbiamo adeguarci alla verità. La verità è un'altra, non è il mio io.
Va bene, cioè prima noi ci siamo trovati pensando e mi ha notato che lei usa molte volte il dovere. Cioè devo adeguarmi alla realtà.
Sì.
E forse è quello che ha detto adesso, no? Cioè il nostro volere è sempre essere noi Dio e quindi noi voler fare le cose. Si
sì.
Capisce? Il dovere non ci piace tanto, capisci?
Ma il dovere come rispetto della verità o rispetto dell'altro. Cioè io non posso imporre la mia volontà, la mia idea ad un altro. Io mi devo adeguare all'altro. Devo rispettare la presenza dell'altro, devo rispettare la presenza delle cose. La presenza delle cose è un altro che la fa, non sono io che la faccio. No? Allora, se noi siamo creature, noi dobbiamo adeguarci alle cose. Lei può mangiare un chilo di pignole, ma poi ne subisce le conseguenze. Ecco, perché dico così? Non sono libero di mangiare tanti pignoli quanto voglio. Ecco, perché non sono libero? Io potrei, cioè, mangio un milligrammo di pignole e sto bene lo stesso. No, perché non sto bene? Vede che c'è una realtà che si impone su di noi. E perché si impone? Perché ci limita? Ecco, noi ci accordiamo, vogliamo fare un muro, che arriva dall'altra parte un altro muro. Facciamo un tentativo di questa, una volta contraria. E siamo continuamente condizionati. E ma chi è che vi condiziona lì? Ecco, c'è un altro. E la presenza dell'altro maiuscolo, capite, che parla con me. E mi fa capire che, ecco, non sono io il creatore, che non sono io Dio. Allora se tu non sei Dio, rispetta l'opera di Dio, impara a convivere con Dio. Noi siamo stati creati per imparare a convivere con Dio, non ad essere Dio.
Allora qual è la mia situazione adesso? Cioè io non sono né completamente del mondo, perché, cioè, non vivo tranquillo.
Sì.
E non sono né completamente di Dio, perché mi trovo questi muri davanti.
Certo.
E invece uno del mondo questi muri davanti non se li trova.
Ah, oppure
se li troverà poi in sé.
Ma come si trova?
Ecco, lì
poi se li ma perché trova, se
una
trova
malattia,
quanti rospi deve mangiare?
Subisce terribilmente.
Beh, comunque, la mia situazione è questa.
È la situazione di ogni creatura che non è ancora arrivata e che quindi naturalmente si trova a metà strada. E con, naturalmente con tutti i desideri da una parte e dall'altra. Per cui mentre, è vero, sento Dio che parla, ma colgo anche che sono i sentimenti, che ci sono, capite, c'è il mio io, c'è che fa sentire la sua voce e le cose che mi attraggono. Cioè, non sono ancora maturato. Un essere quando è immaturo, lei si trova in situazione così, di immaturità. Ora, nell'immaturità noi non abbiamo la percezione della verità assoluta in sé, per cui noi oscilliamo tra Dio che parla e tutta la creazione e tutte le creature, per cui c'è Dio ma ci sono anche gli uomini, c'è Dio e c'è la natura, c'è Dio e c'è il mondo, capite? Ma le cose non sono unificate, non le vedo unificate come tutta opera di Dio, e allora sono lì oscillante. Ecco, Dio mi attrae, ma mi attraggono anche le cose, capito? E allora lì l'anima è in tribolazione, e quella tribolazione è attraverso cui l'anima poco per volta matura con pazienza se permane nell'ascolto dell'insegnamento di Dio, della parola di Dio.
Altrimenti potrei andare avanti fino a 80 anni.
Sì, può andare avanti fino a 80 anni e anche di più. Sempre così, capisci?
Il giorno che le cose vengono.
Poi certamente le cose arrivano.
No, sono stangate grosse, non si recupera mica. Dio ci dice le cose prima proprio perché possiamo prepararci.
Quanto prima noi, ecco, custodiamo la parola di Dio, quella che ci fa vivere, ci fa maturare, la parola di Dio, perché è la parola di Dio che ci insegna a convivere con Dio, che ci insegna la strada, ci insegna a interpretare i segnali, per cui io imparo a guidare, ma è con la parola di Dio.
Tutti questi muri che Dio mette nella nostra vita, magari muri anche nelle cose banali, no? Contraddizioni, imprevisti, eccetera.
Malattie, no? Pensi a tante malattie.
Che chiunque, anche chi è del mondo lì, sono espressioni di una volontà superiore a
ma
noi.
Certo,
quindi
certo.
È lui che mi dice, guarda che ci sono.
Ma noi siamo in tutto condizionati. Pensi soltanto al senso del mistero, il fatto di non capire. Ma quello è un muro. Io vorrei capire, vedere le cose, e invece non posso. Mi trovo continuamente nella confusione, contraddizioni, cioè, ecco, è tutto quello che è presente di una volontà diversa.
Ecco, se ho presente Dio, dico, è quanti Dio che si fa presente.
Che si sono messi, non so, come ideali di vita, ad esempio lo sport, e poi certamente sono rimasti paralizzati, una malattia ha stroncato tutto. È una volontà contraria, che è della nostra vita. E se noi non riusciamo, è il fallimento di tutto. Ecco, non è che uno possa, vedi che c'è una volontà diversa che opera nella nostra vita e basta guardarci attorno, poi a un certo momento lo sperimentiamo anche su noi stessi. C'è una volontà diversa che opera su di noi.
E con la quale della presenza.
Ed essendo, certo, la volontà diversa è la volontà di un altro, no? Volontà di un altro. Per cui noi non possiamo fare tutto quello che vogliamo.
Quindi,
e come mai non possiamo fare tutto quello che vogliamo? Vedi? Perché non possiamo fare tutto quello che vogliamo? E c'è da ringraziare il Signore che non possiamo fare tutto quello che vogliamo,
perché
attraverso questo, ecco, attraverso questo mi dice, vedi che ci sono io, vedi che ci sono io, quindi impara, ecco, a convivere con me. Cioè, io non sono padrone della casa in cui mi trovo, il padrone è un altro, chi vive in questa casa qui è un altro, allora impara a convivere con me.
però...
Ma secondo me, l'importante è potendo qui proprio chiedere, no? Cioè, secondo me non crediamo abbastanza che chiedere, che se chiediamo, lui si adesso, proprio questi doni, chiedere di credere di più, chiedere di...
Sì, anche di capire di più la realtà in cui ci troviamo, la realtà in cui ci troviamo.
Anche di essere più umili, perché il rispetto della realtà è umiltà, no?
Sì, sì, ma è il rispetto della verità. Quando la verità è questa, io mi devo adeguare a quella, capisci? In tutte le cose mi devo adeguare, è tutto un processo di adeguazione, quindi di rispetto. Non posso fare il mondo come voglio io. Devo imparare a rispettare e ad intendere il mondo come lo fa Dio, l'autore del mondo e dell'universo, dei fatti che avvengono nella mia vita. Non sono io, è Dio. Io devo imparare prima di tutto a rispettare Dio e a cercare di capire l'intenzione di Dio in tutte le cose per convivere con Lui, per vivere in questo pensiero che Dio ci ha creati per imparare a convivere con Lui, con la sua verità.
Quindi se si può parlare di dovere, come diceva Ida, c'è l'unico dovere, non sono i dei doveri soliti che a volte si distruggono dall'unico dovere, l'unico dovere è rispettare Dio.
Certo.
Lì si può proprio parlare di dovere, che bisogna. È l'esigenza della verità.
È l'esigenza, è l'esigenza della verità.
Quindi si deve.
È l'esigenza della verità.
Sì, poi si equivoca sulla parola, si deve, allora sembra che ci manchi la libertà. È un dovere, perché è il dovere, che abbiamo,
stessi,
è il dovere che abbiamo noi se sulla nostra strada troviamo un pozzo di schivarlo e di andare dalla parte dove non c'è pozzo. È quel dovere lì, ma è stupidità nostra se andiamo nel pozzo, l'abbiamo pazienza. Quindi Dio ci presenta tutto e poi ci dice sei libero di scegliere, ma guarda che la via da scegliere... E quella lì non te l'ho mica fatta, non te l'ho mica fatta per importi, per obbligarti a farlo, ma ho cercato in tutti i modi di convincerti a scegliere quella via lì perché è quella che vale.
Capisci? Dio dice, io ti ho messo nelle mani la vita e la morte. Scegli quello che vuoi, e quello che vuoi ti sarà dato. Però io ti dico, scegli la vita. Cioè, la parola di Dio dice a me, scegli la vita. Però lui ha messo in nostre mani la vita e la morte.
La vita è una cosa seria.
Sì,
però
se ascoltiamo la parola di Dio ci dice scegliere la vita, cioè ci educa a scegliere la vita. Noi più delle volte abbracciamo la morte, non perché vogliamo abbracciare la morte, ma perché la scambiamo per vita. E lì che, per cui quando il giorno che ci guardiamo, dice, ma come ha fatto a fare un errore simile? Ecco, noi abbracciamo la nostra morte scambiandola per la nostra vita. Ecco, dico che la nostra libertà è effetto di ignoranza. Nessuno di noi vuole abbracciare la sua morte. Tutti noi vogliamo la vita. Allora non sono libero perché devo voler la vita. Se io abbraccio la morte, la abbraccio perché la confondo con la mia vita. Non è che io abbraccio la morte perché voglio la morte. No, abbraccio la morte perché la confondo, perché ritengo che sia la mia vita. Quindi è un effetto di un errore.
Poi, io dico questo, quando mentre stiamo, insomma, se io sono qua, se ci teniamo, perché anche tu, non so, vai al sabato, per dire, a quei giorni, a un certo punto, noi ci teniamo a fare un certo cammino. Se ci sono dei problemi, cioè se per voi del vostro cammino ci sono dei problemi, ma io al mattino appena mi alzo, ma metti, io dico, mi metto lì, io dico, senti, ho questi problemi qua.
Certo.
Insomma, deve arrivare lì secondo me, cioè è inutile che ce li teniamo dentro così, li metto davanti a lui, gli dico, senti, certo. Ora che io sto camminando, quindi tu, fai così, cioè secondo me, non che da me, cioè, e se non mi risponde subito è perché c'è qualcosa che sì, non chiedo bene, cioè, insomma, però io vedo che questo deve essere questo
certo,
secondo me,
certo.
Il contatto, cioè proprio di rapporto
la luce
con...
Luce.
Non mi risponde oggi, mi risponderai domani, però a me della mia volontà, altrimenti insomma.
Cioè bisogna imparare a convivere con voi. Bisogna imparare a convivere.
Il rapporto, noi crediamo, secondo me, che il rapporto sia chissà cosa, sia la vediamo ancora come una cosa astratta, no? Cioè, lui è là e io sono qua. Adesso devo fare tutto questo cammino, altrimenti. Ma no, ma lui è lì e io sono qui, cioè.
secondo me, chiedere proprio, lui ha detto chiedete e vi saranno dati.
Certo.
Quando io chiedo, perché ho dei problemi, come non so, tu, come ho io, come abbiamo tutti noi nel nostro cammino di fede, a un certo punto quando glielo chiedo, non mi risponde, oggi mi risponde, mai, e mi fa capire dove devo andare. Cioè, non so se sbagli.
No,
io sto sperimentando.
Cioè, la luce ci viene da lui. Da lui e dalle sue parole. Più noi ascoltiamo lui, meditiamo sulle sue parole, custodiamo le sue parole, e più noi abbiamo luce per il nostro cammino, per evitare gli errori. L'errore sta nello scambiare per verità quello che non è verità, nello scambiare per vita quello che non è vita. Naturalmente poi dopo, se noi facciamo quell'errore lì, dopo noi ci rammarichiamo perché ho sbagliato. Non è che noi siamo gioiosi di aver sbagliato, no, dico, se avessi saputo. Quindi c'è... in noi c'è questa attrazione per la verità, c'è questa attrazione per la vita, e quello è oggetto nostro, è oggetto della nostra stessa, della nostra stessa volontà. Dio si è fatto oggetto della nostra volontà.
Però la verità di Dio non implica razionalità, cioè
implica anche razionalità, implica che Dio è razionale, non è soltanto razionale, perché sì, supera la razionalità nostra, senz'altro. Però Dio è razionale, guardi l'universo se non è razionale, è tutto matematica. Dio è intelligenza, è fedeltà, e quindi nella fedeltà abbiamo la razionalità, non è la razionalità nostra, cioè Dio non può essere intelletto con la mia ragione, no, però Dio non è irrazionale. Dio,
però anche il discorso che faceva il dottor Mennano, cioè del porto. Cioè non è così, cioè si può apportare razionalmente così la scelta di Dio o del mondo, no? Cioè non è come evitare un pozzo,
perché no?
Non è così razionale.
Mi spieghi perché?
No, come si fa? Cioè non è una cosa che si vede così chiaramente.
Ma pian pianino, se lei...
Ah beh, non si vede chiaramente.
Se lei sta con Dio glielo fa vedere.
Attualmente non si vede chiaramente.
Glielo fa vedere.
Ma se sto con Dio vuol dire
io,
che ho fatto
io
un salto da
una parte. Fino a 50 anni e più non ho visto. Non si preoccupi, lei ne ha solo... C'ha tutto il tempo che vuole.
Sì. Ma...
a volte ne vogliamo fare come lo studio,
no, è che, no? È che vede le altre, l'alternativa ci sembra piacevole, buona,
nasconde la testa nella sabbia,
e lì ci vuole del tempo, ci vuole del silenzio, ci vuole del raccoglimento nel Vangelo, nel pensiero di Dio, e allora piano piano quelle cose lì acquistano una loro evidenza. Ci vuole del tempo, non è mica una cosa che arrivi così di colpo.
Io non so, però scegliere anche, non so, ad esempio, scegliere la strada o scegliere il pozzo. In fondo, magari io so che se vado nel pozzo, cioè muoio, mettiamo, no? E scelgo la strada. Ma è una scelta di scarto. E quindi scelgo, può essere una cosa
che è che Dio le mette anche quell'aiuto lì nelle mani, non è mica quello.
Ma Dio qui parla di gioia,
Non è mica quello.
C'è anche un interesse, no?
Dio le darà anche tante conferme, le darà anche tante conferme che la strada sua non è mica solo una via di scarto. Adesso stavamo parlando di quella che era decisamente un pozzo. Lì lei sa già che va a morire. L'altra io le do adesso come beneficio che perlomeno non sa ancora dove andrà a finire, però se ci si incammina vede che passa di conferma in conferma, quindi c'è tutta una positività. Ah no, non è mica...
No, poi dopo dico, qui Gesù parla di gioia, no? Poi anche in altri luoghi, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, quindi c'è un interesse, non presenta mica la mia vita, sì, lui dice sforzatevi di entrare, la strada è stretta, tutto quanto, però non è tutta tribolazione, c'è anche, cioè la conclusione è la gioia, e nessuno avrà il potere di rapire la vostra gioia, quindi è partecipazione, ecco. Certo, dico, attualmente, giustamente come dice Marco, non è evidente il pozzo, io non vedo il pozzo, cioè quando amo le creature, quando corro dietro le cose del mondo, non so, quando, come lui fa lo sport, non vedo il pozzo lì, non vedo la mia morte, ecco, capito? Quindi non è evidente, non c'è scritto lì veleno, eccetera. lì, e man mano che matura, poco per volta, ecco, si forma in me. Certo, più io faccio quello come mio idolo, mio oggetto di vita, e tanto più quello diventa un pozzo. E a un certo momento, ovvero, porta, diventa, la scritta viene fuori, veleno. Capito? Ma attualmente no, perché attualmente anche tutto è opera di Dio, tutto è creazione di Dio. Quindi tutto è cosa buona se io lo dialogo con Dio. Il problema non sta, dico così, come dicevamo un giorno con Piero, il problema non è, dico, va, vendi tutto qua, lascia tutto, eccetera, vai sulla punta del Monviso, sta le ferme, eccetera, quanto, capito? Il problema non sta così. E il problema sta nel dialogarlo con Dio, perché tutto è opera di Dio. E Dio sta dialogando con te attraverso tutti questi avvenimenti, questi fatti, per far maturare in te l'anima e renderla capace, ecco, di scoprire, di conoscere la sua presenza in tutto. Dio sta operando in tutto. Ora, sta operando in tutto che cosa? Ma anche attraverso il mio mangiare. Sì, è vero che se faccio indigestione, se mi lascio guidare soltanto dalla gola, e Dio mi fa, guarda che, e intanto mi fa maturare, mi costruisce. Però non è che il mangiare sia veleno. Anche il mangiare l'ha creato Dio. Però io posso anche esagerare nel mangiare. Allora, se esagero, Dio mi corregge. Vedi, ci sono i limiti, ci sono i muri. Per cui devo partecipare, ma partecipare, cioè, in tutte le cose devo sempre tenere presente lo spirito. Devo sempre tenere presente che sono mezzi attraverso cui, ecco, lo spirito mi fa maturare. Mi fa maturare l'anima, mi fa maturare la mente, mi fa maturare il pensiero. Ma è opera di Dio. Quindi sono segni di Dio. Quindi tutte le cose sono buone. L'ho detto molte volte. Tutte le cose sono buone. Sono molto buone perché sono tutte opere di Dio. Però vanno mantenute sempre in dialogo con Dio. E man mano che noi dialoghiamo con Dio attraverso tutte le cose che Lui ci presenta, man mano che dialoghiamo, scopriamo, e Dio ci fa scoprire, cose che valgono sempre di più. E man mano che scopriamo, siamo noi, mica Dio che ci fa, tu devi, siamo noi. Io ho scoperto una cosa che vale più dell'altra, adesso pianto l'altra e abbraccio questa, ma sono io che voglio questo. Capito? Non c'è un altro che mi dice tu devi volere. Sono io perché ho scoperto qualcosa di volere. Perché non si mette ancora a giocare a birille come faceva, non so, a 5 anni? Perché ha scoperto qualche cosa e adesso giocare magari a birille sarebbe una perdita di tempo. Capito? E così è lo stesso. C'è qualcuno che gli ha imposto, adesso d'ora in avanti tu, perché d'inverno ci mettiamo il pastrano ed estate invece non camminiamo col paletò? Vabbè. C'è qualcuno che mi impone di non mettermi il paletò d'estate? Sono io che non voglio mettere il paletò. Perché? Perché ho sperimentato e sto sperimentando certe cose, per cui, ecco. Ma se uno d'inverno dice così, tu non devi, no, d'inverno ho bisogno del paletò. Quindi se tempo è tempo, attraverso questo tempo uno matura, ecco, e maturando scopre cose che valgono di più, cose che valgono di più. E man mano che scopre quelle cose che valgono di più, è la sua stessa anima che vuole questo, non vuole più l'altro. Ora Dio sta operando con noi così, attraverso tutte le cose, facendoci anche le sperimentare, poco per volta, fa maturare in noi la consapevolezza di quello che vale più di tutto. Ma man mano che lo sperimentiamo, non si impone mica, non è un dovere, è nostra scelta, siamo noi che vogliamo questo, perché questo, ecco, sì, tra il 1000 e il 100 io preferisco il 1000. Ma sono io che voglio il 1000, perché ho visto che quello vale 1000 e l'altro vale soltanto 100. E chi me lo fa fare ancora? Un libro, quando lei l'ha letto e l'ha visto che è una cosa sciocca, riesce ancora a leggere un'altra volta? Perché non riesce a leggerlo? Vede, non lo vuole più. Vede che non vuole più. E così si forma in noi. A poco per volta, tutto il mondo diventa un libro letto. Ma un libro letto che stufa, a un certo punto stufa, stanca, non mi dice più niente di nuovo. Ecco, allora non riesco più a leggerlo. Ho bisogno di altro. E si è formata in noi la consapevolezza di che la novità ci viene da altro.
Senti un secondo, quello che ti è capitato oggi, no? Che stavamo discutendo e lui mi ha detto che voleva comprarsi un'altra tizia da ginnastica. Io gli ho detto che secondo me era assurdo perché ne aveva già 3. Allora, dopo un po' ci abbiamo ripensato e lui mi fa: vedi, quello che tu mi hai detto può essere un segno di Dio, però l'ho angosciato,
infatti, è
un segno di Dio.
Già. Sì, sì, diventa un dovere. Eh già, certo.
Come per esempio anche, io non riesco...
Sì, ma in lui c'è evidente un certo desiderio, no? Avere un'altra tuta, mettiamo in caso, no? perché l'ha maturato, questo mi può servire in un certo modo, in un altro. Quindi qui abbiamo una passione, trova una contraddizione, un altro che dice, ma no, guarda che ce n'è già tre, no, quindi è una conflittualità, no? E nella conflittualità si sta male, logico. Ora, se uno dice, ma se accetto tutto da Dio, devo anche accettare questo suggerimento, dice, ma guarda, per cui Dio mi fa desiderare mangiare, cioè Dio, io la mia passione deve far desiderare un chilo di bignole, però mi viene il pensiero, ma guarda che ti mangi un chilo di bignole, dopo prendi mal di pancia, ecco la conflittualità. Da una parte ho il desiderio, mangiare un chilo di bignole, no? Dall'altra c'è la contraddizione, c'è la voce della coscienza che mi ammonisce, dico, ma guarda che poi dopo fai indigestione, dopo stai mal da matti, non so nata. Ecco, e allora c'è lo star male. Ma attraverso questo star male uno matura, cioè uno acquista quella maturità di pensiero per cui non si lascia più guidare dalle passioni, dal desiderio delle cose, dei sentimenti e dell'impressione. Ora, tutto può essere un'impressione, può essere un desiderio, ma in base a che cosa tu desideri questo? Capito? E allora invece bisogna, poco per volta, perché la nostra anima maturi e divenga capace non più lasciarsi guidare dalle impressioni, dai sentimenti, ecco, dalla figura, ma si lasci guidare dallo Spirito di Dio. Noi dobbiamo imparare a lasciarsi guidare in tutto dallo Spirito di Dio.
Vorrei provare a fare difficile da mettere quando sarà la lettesima.
No, ma anche per esempio il fatto di cercare poi di creare una famiglia poi in futuro, no? Oppure di stare con una ragazza in futuro. Anche questo non riesco a capire, no? Che posto deve avere nella mia famiglia, nella mia vita,
sì.
Questo? Avere dei figli, avere una moglie, che posto hanno nella mia vita? Se il primo posto è per Dio?
Sì.
Cioè, questo anche non capisco.
Ma poi
che posto deve avere il mio lavoro? Perché è una cosa che nobilita il lavoro, se fatto con amore.
Sì.
Che posto deve avere? Io non posso tutte le volte che dico, fate una bracciata così, pensare a Dio.
Intanto che il lavoro nobiliti è un luogo comune,
ma secondo me
dimostrare che il lavoro nobiliti, perché fino adesso vediamo un
mondo di gente
approfitta anche dal lavoro, bisogna vedere come si fa il lavoro, cioè lavoro è lavoro, non è che il lavoro nobiliti in qualunque modo,
no, in qualunque modo no, però il lavoro,
quindi vede che è già un luogo molto comune dire il lavoro nobilita, è come dire la salute del più o meno.
Ma anche la, non so se posso fare un esempio, e prendiamo il lavoro, cioè una cosa è uscire al mattino e dire, non so, tipo di carne soia, non fatturo 100 milioni, non sono contento, lì è sbagliato, cioè secondo me, io mi sono interrogato su questo, lì è sbagliato e lo senti che è sbagliato, perché il fine unico di quella giornata lì è per te fatturare 100 milioni, cioè l'interesse per il lavoro è solo per il lavoro. Se tu invece al mattino
esci, per i soldi.
Ecco, per i soldi praticamente. Se tu invece al mattino esci, non so, io provo, ho provato e mi sento, e poi uno che ti senti dentro, no? Cioè, che ti senti bene, libero, cioè fai la stessa cosa, cioè, fai lo stesso lavoro che facevi prima, però tranquillo, senza avere quel senso di colpa, di oppressione, cioè, adesso vado a lavorare, ma non è giusto, perché Dio lo vuole, dice che non devo fare soldi. A un certo punto, se tu vai a lavorare, cominci a dire il Padre nostro al mattino e dici, non so, dammi oggi il pane quotidiano, che per me oggi magari non è più il soldo, ma è quello di fare un passo in avanti, no, nel tuo cammino. A parte che poi lui ti dà anche l'altro, perché mi sono accorto di questo.
Certo.
Se magari nessuno vende, io qualcosetto lo vedi sempre, sarà strano. Comunque è così, proprio perché magari non hai l'interesse di andare,
sì,
non è che
sì.
Gli dico no, non comprare, no, io faccio il lavoro, tranquillo. Però è quel distacco dalla cosa, cioè
sì, sì.
Tu vai a lavorare, ma è una cosa bellissima, cioè proprio tu lavori, io continuo a giocare a pallone oggi, però ecco, non avere, dico, io se non riesco a andare, non sono in Serie A, no, io vado a giocare a pallone perché mi piace fare dello sport, cioè oltre nella mia giornata, dedico quell'ora magari, cioè due volte a settimana, allo sport mi piace. Quando sei lì nel campo, non so, dici, oh che bello, guarda, sono qua. Signore, ti ringrazio perché mi permetti di essere. Sei libero, anche probabilmente tra 10 anni smetterò di giocare perché lui mi mantenerà. Ecco, secondo me quel disinteresse, cioè non essere proprio attaccato alla cosa, al lavoro o allo sport, ma non è che non devi farlo, secondo me. Cioè,
Perché no, poi è un cammino, arriverà anche il giorno probabilmente che non si farà più.
Attraverso tutte le cose, ma tutte le cose, ho detto prima, ritorno di nuovo al concetto di prima, tutte le cose sono buone. L'importante è dialogarle con Dio, cioè non farle come scopo assoluto di nostra vita. E se io vedo un albero e dico io devo vivere per questo albero qui, io sbaglio tutto. Ma se dico devo tagliare l'albero perché l'albero è cattivo, no, sbaglio altrettanto, l'albero non è cattivo. Quindi tutte le cose sono buone perché ti aiutano nel cammino della vita. Però dobbiamo sapere che la nostra vita non è fatta per le cose. Se lei fa dello sport, lo scopo della sua vita, certamente sbaglia. Arriva un certo momento in cui dirà ho sbagliato. E così lo stesso la donna, se fa lo scopo della sua vita la donna, certamente sbaglierà. Ma non è detto che la donna sia un errore, la donna non è un errore. Come lo sport non è un errore, come tutte le creature non sono un errore, sono tutte creature di Dio e che ci aiutano a camminare con Dio. L'importante è in tutte le cose dialogare con Dio. E Dio ci mette, magari una creatura, ci fa dialogare con una creatura, ci fa camminare con una creatura, eccetera, sempre per formare in noi, prima di tutto per non lasciarci soli. Mi spiego, perché soli non sappiamo dove sbattere. E poi, per dare a noi la possibilità, a poco per volta, di avere argomenti per dialogare con Lui, ecco, e per maturare la nostra anima. Allora. Ma la nostra anima come matura? Ma matura in quanto, a un certo momento, è come, non so, come impara a nuotare, a un certo momento buttandosi nell'acqua. Ma dico, l'acqua allora è cattiva, eccetera. Ma no, e tu impari a nuotare attraverso... Poi in tutte le cose, tutta la creazione è acqua, attraverso cui noi impariamo a nuotare per Dio. Capito? Non sono cose contrarie a Dio. L'importante è mantenerle unite a Dio, non separarle da Dio, cioè non farle come scopo assoluto di vita. Capito? Perché noi finiamo di diventare passione di ciò che amiamo. Noi siamo stati creati per diventare passione di Dio, capito? Pensiero di Dio. Ora, attraverso tutte le cose che sono parole di Dio, Dio ci fa maturare in questo.
Però io le voglio dire una cosa. È da, tanto tempo, no? Che io non passo un giorno senza andare, senza vedere un campo da tennis. Tutti i giorni io
vedo. Lo devo vedere. Lo vede?
Lo vedo. Passo, anche oggi sono andato a Luna,
sì.
Sono andato ai campi da tennis, non c'era nessuno, però io ero contento di stare lì, perché c'erano i campi da tennis. Però per Dio, con Dio non mi viene la stessa cosa. Con Dio devo ragionarlo, devo dire, io vado là a salutarlo.
Sì.
Invece il campo da tennis è come se mi trovassi proprio,
certo.
Come se mi trovo su un campo, su un prato, con l'erba tagliata così, mi dico, mi piacerebbe fare un corner, non so, capisci? Ecco, però io non posso inventarmele queste cose, cioè io per adesso posso solo ragionarlo e dire, vado a salutare il Signore,
certo.
Posso solo perché non me lo sento dentro. Invece andare da un campo da tennis...
Lo sento.
E non puoi salutare il Signore nel campo da tennis.
Certo, ma l'ho già fatto.
Certo.
Però lo faccio sempre in modo negativo. Quando sbaglio un colpo dico, te, perché oggi non sono ancora andato a pregare. E il Signore mi dice.
Vede che tema. È questione di tempo.
E invece quando faccio un colpo bello
non lo prende in quel modo lì ossessionante.
No, è ossessionante adesso. No. In questo momento qua sì, veramente.
E comunque forse è un segno di
sofferenza. Ma certo.
C'è bisogno di luce, c'è una sofferenza. Perché...
In Francia tutti i giorni vedevamo un campo da tennis, ma andando a fare la posta è un segno che devo diventare
la mia vocazione. Segni vocazione.
La vocazione di Dio, faccia.
È l'unica speranza di darlo in Dio, altrimenti cado proprio nel pozzo dritto
così. No, pensi che è una valvola di sicurezza vederlo in Dio, perché se lei lo vede come assoluto il giorno che non giocherà più a tennis, finita la mia vita.
C'è della gente più vecchia di lei che
gioca. Non vuol dire.
Magari io sarò paraplegico.
Non vuol dire, c'è della gente più vecchia di me, ma intanto magari c'è gente che può vivere fino a 90 anni.
Infatti.
C'era che Gustavo di Svezia ne aveva 90 e più, pagava perché gli giocassero insieme, ma la signora là è un po' come quelli di 70 anni che hanno tanti soldi che trovano uno di 20, diciamo un po' la stessa cosa.
Sì,
sì, ma sì, non è mica un problema. Cioè, poi il Signore, insomma, è buono, ci opera. Cioè, no, io non lo vedo così macchinosa, cioè così.
Ma è per quello che chiede sempre la semplicità, per quello. Sì, perché io mi sono costruito tutto un marchingegno, perché sono molto intelligente. No, perché
non elabora, signora? Niente. Qui però non, nessuno avrà il potere di rapire la vostra gioia. Ecco, dovremmo ancora approfondire magari questo. Nessuno avrà il potere di rapire la vostra gioia. Stiamo guardando.
Se io comunque nessuno
16-22
ma puoi destrineare questo anche quello che hai detto all'inizio, che
insomma,
poi...
nessuno, quel nessuno fa parte del mondo dei segni, quindi noi i segni a quel punto lì, se siamo stati nel pensiero di Dio, i segni dobbiamo averli superati, dobbiamo aver capito la loro relatività, il loro essere mezzo per arrivare a Dio e non fini, sono cose che finiscono per lasciare il posto solo alla parola. Quindi nessuna di queste cose che adesso, tennis, eccetera, eccetera, che adesso vediamo come quasi come sommo bene.
Sì, adesso portarsi. Per lui il campo di tennis è gioia, no? Dio invece è tribolazione, perché è un impegno, portarsi, un dovere, con dovere, non me ne metto con dovere.
Non assolutamente mollare Dio. Anche se è tribolazione, voglio lo stesso andare a quell'ora al giorno, ma anche dovessi sudare, cioè no, sì, sì, però voglio farlo lo stesso, anche se è tribolazione vera.
Sì, ma perché è convinto che è convinto di una certa verità, e c'è una convinzione, si capisce? Dio è spirito, non lo vede mica come un campo di tennis. Il campo di tennis influisce sopra i suoi sensi e quindi naturalmente abbiamo l'attrazione dei sensi.
Ma è convinzione che se lei non fa quello poi non lascia giocare a tennis?
Può anche darsi.
Allora lì
sì, sì, c'è un po' la paura.
Allora
la paura.
Lì è...
Però qui evidentemente Gesù parla di gioia.
Però molte volte anche nell'Antico Testamento, quando leggevo l'Antico Testamento, mi ha proprio aiutato anche in questo, nell'aver paura di Dio, l'Antico Testamento.
Sì, non sì, capito però, bene.
Non capito bene, certo, che ignoranza.
Certo.
Però ho detto così.
Come
lo studiare di Dio.
Ma è poco per volta. L'importante appunto è non mollare Dio, non mollare Dio, anche se fa tribolare, perché all'inizio Gesù stesso lo dice, no? La via del mondo è larga, cioè ci attrae, no? È facile, è attraente, le cose del mondo, si capisce? Si vedono belle creature, si vedono bei quadri di natura, quello è attraente, tutte cose belle. Dio invece è un annuncio, quindi Dio è una tribolazione, dico, la via è stretta, la porta è angusta, è alta, cioè, sforzatevi di entrare, ecco. Parla proprio di uno sforzarsi di entrare, capito? Però, dico, all'inizio noi abbiamo il capovolgimento, vero? Perché all'inizio la via di Dio è stretta, piena di tribolazione, e la via del mondo invece è larga, ecco, piena di attrazione. Man mano però che cammina col mondo, le cose si capovolgono, capito? Più andiamo avanti col mondo, più la cosa diventa tribolata, eccetera, avanti, più avanziamo con Dio, invece... più la via diventa facile, diventa gioia, certamente di una gioia tale per cui non c'è più nessuna cosa al mondo che se la possa portare via, tanto, capisce, prende l'anima.
Niente, ecco. Stabile.
Quindi all'ultimo noi abbiamo il coinvolgimento completo, eh? E quanti camminano nel mondo? Iniziano appunto perché? Perché sono attratti dalle cose del mondo. Ma tante delle cose del mondo, poi certamente, però, quelle stesse cose del mondo diventano un tormento, diventano un inferno. E possono diventare un inferno. E tutte le creature che noi magari amiamo in primo tempo per la bellezza e tutto quanto, a un certo momento diventano una tribolazione. E con Dio invece abbiamo il coinvolgimento. Ecco, all'inizio è tribolazione, all'ultimo invece è gioia, libertà, felicità. L'importante è non mollare, ecco, sapendo che la verità è Dio. Ecco, Dio si annuncia a me, anche senza di me, nessuno di noi lo può ignorare, ecco, sapendo che c'è, mi interesso di lui. Mi costi quello che costi, non importa, anche se te li vuoi. Capito? Finuccia.
E questo lo vedo collegato con quanto prima, no? Che ci siamo soffermati poco anche su questo, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore vi rallegrerà. Cioè, è proprio la sua presenza che è più forte di tutti.
Certo.
È iniziativa sua di farsi vedere, no? Certo. Dobbiamo tenderlo certo. come un dono
certo.
suo.
Certo.
Però con lui poi scopriremo anche il padre, no? Il Perché padre è più forte di tutti.
La nostra gioia è trovare la presenza di un altro. Ecco, essere guardati da un altro, essere conosciuti dall'altro. La nostra tristezza è sentire la nostra solitudine, il nostro isolamento, non aver nessuno. Ora, tutto questo è segno del grande incontro. La nostra gioia sta nell'incontrare l'altro. A un certo punto l'altro diventa maiuscolo. Scoprire l'altro. Scoprendo l'altro noi scopriamo una presenza che non c'è più nessuna cosa al mondo che ce la possa portare via.
Perché è più forte di tutto.
Perché è più forte di tutto, perché tutta la creazione, tutte Dipende le creature, tutto il quanto, sono opere sue. E se sono opere sue non c'è più niente che mi possa portare via. Perché è tutto parlare. Quando io mi trovo con una persona che mi sta parlando, non sono le sue parole che mi portano via la persona.
Anzi, mi attraggono l'attenzione.
Ecco. Per cui non c'è più nessuna cosa che mi possa portare via quella presenza.
Ecco, vedendo tutto come opera sua,
come tutto opera sua, trovando lui, noi troviamo colui che opera in tutto. E quindi per cui tutto diventa parola sua. Se tutto diventa parola sua, più niente ci può portare via la sua presenza. Quindi per cui la sua presenza è gioia.
Ecco, c'è differenza adesso che noi crediamo certo. che tutto è parola sua, ma le parole sue non è che ci portano alla
attualmente
presenza.
Noi siamo in conflitto perché crediamo in Dio, ma abbiamo la presenza delle creature. Per noi le creature sono presenti, quindi una realtà. Per cui se una creatura fisicamente mi viene a trovare, io provo gioia perché mi vedo conosciuto, pensato, salutato da quella creatura. Capisci? È una presenza. E mentre invece Dio devo tribolare perché Dio è assente, io lo sento assente. Cioè, mi devo raccogliere, mi devo pensare, ma non vedo la presenza. Per me vedo la presenza dei corpi. E la presenza dei corpi da qui. Ma questi i corpi sono soltanto un segno di quella grande presenza, sono un segno. Il giorno in cui scoprirò anche che tutto diventa segno, allora più niente mi può portare.
Ecco, la presenza di Dio assorbe tutte le altre presenze.
Assorbe tutto, ecco. Senz'altro. Sì.
Comunque volevo dire una cosa aggiunta. Tutte le nostre passioni diverse da Dio, a un certo punto per un motivo o per l'altro, e Dio stesso credo che ci conduca a quello, no? Credo, sono convinto che ci conduce a quello, arrivano a farci sperimentare solitudine e noia. Solo con Dio lei non sperimenta né solitudine.
Invece adesso un po'
adesso contrario. No,
adesso scusi. Fa aperto.
Tutto un processo di maturazione e di intelligenza, perché Dio è intelligenza, quindi ci porta a capire le cose. E la fede e il desiderio di capire, la vera fede, quando c'è vera fede, deve essere il desiderio di capire le opere di Dio. Sapere che Dio parla in tutto, ma sapendo che è Lui che parla, dobbiamo sentire il desiderio di capire quello che Lui dice. Se non c'è questo desiderio di capire, vuol dire che la nostra fede fa sulla. E allora noi cadiamo nell'ateismo.
Pratico.
Per cui la realtà delle cose per noi supera in noi il peso, l'attrazione, l'amore per Dio. Vuol dire che c'è un ateismo pratico che sta entrando in noi. Bisogna che la fede in noi, per essere vera fede, ci faccia sentire il desiderio di capire le parole di Dio, di capire le opere di Dio, sapendo che è Lui che parla in tutto, che Lui è il creatore. Ecco, Signore, io so che Tu sei il creatore di tutto, perché sei Tu che ti annunci, ma in tutto, Tu, che cosa mi stai dicendo? Che cosa mi dici adesso? Se, anche se non arriviamo a capire, o chissà quando, se non ci farà capire, però la fede ci deve far sentire il desiderio di capire, sapendo che è Lui che parla. Come non so, se una persona parla con me, se effettivamente ho interesse per quella persona, o amore per quella persona, non lascio che dica quello che vuole. Mi interesso per cercare di capire quello che dice. Ma se invece qualunque cosa dica a me interessa poco, cioè, non sta a me, vuol dire che a me quella persona lì non interessa, e sono fuori. Ecco, questo stesso. Quindi, noi stiamo assistendo a Dio che parla in tutto, ogni giorno parla con noi. Se abbiamo fede in Dio, dobbiamo sentire il desiderio di capire quello che Lui ci dice. Ecco, se c'è questo desiderio di capire, vuol dire che in noi c'è della fede. Un briciolino, qualche cosa di fede c'è, di fede vera. E allora questo ci salva dall'ateismo. In caso diverso, il mondo entra e ci domina, ci porta via. A un certo momento ci accorgiamo di non credere più in Dio. Concludiamo qui?
Io non ho qualcosa da dire, ma c'era Piero anche che stava dicendo qualcosa. C'è questo vi vedrò di nuovo, dato che il versetto precedente parlava della donna quando dà la luce a un figlio, sì. Tribula, dopo ci contenta, sì. No? Quindi vi vedrò di nuovo sarebbe la nuova nascita, cioè certo. Il figlio che nasce in noi, diciamo, certo. Il figlio di Dio che nasce in noi.
Certo. Ecco. Quel vedere di nuovo è che siamo noi che vediamo, però siccome è tutta l'opera di Dio, quindi noi...
È una nascita
e
da Dio.
E quella segna una nascita nuova, eh? Quella segna una nascita nuova.
Il bambino che nasce sarebbe scoprire la presenza, diventare figli suoi.
Si capisce.
Perché con la presenza lui ci genera come figli.
Certo. La presenza è creatura nuova per noi. Noi...
Ci fa creature nuove.
Già, noi siamo una creatura nuova, perché è una creatura che nasce alla presenza di Dio. Noi attualmente non vediamo la presenza di Dio. La presenza di Dio ci è annunciata, non la vediamo. Quindi siamo creature vecchie. Il giorno in cui noi vediamo la presenza di Dio, siamo creature nuove. Noi attualmente triboliamo perché abbiamo altre presenze. Sono presenze del mondo, presenze di Dio.
E nasciamo da loro.
E nasciamo da loro. Quindi tutta la tribolazione sta lì, capisci? Ma deve nascere una creatura nuova. Questa creatura nuova nasce dalla presenza di Dio. Per questo dice, vi vedrò di nuovo, perché è opera di Dio, non è opera nostra. Chiudiamo qui. Dove ti senti?
Dio deve fare, quindi deve stare con lui, anche a me è difficile quando non vedo.
Non vedo.
Ma cercare di essere sereni nonostante i nostri travagli.
Di essere?
Sereni.
Ah, sereni.
Sì. Sereni nonostante i nostri travagli, in quanto siccome creatore di Dio e conosciuto da Lui, è questo.
Quindi c'è Dio. C'è Dio. Dio ci conosce. Dio ci conosce. Dio, ecco, Dio non soltanto ci pensa e ci vuole e ci ama.
Quindi
questo ci deve liberare da ogni angoscia. Che, sapendo che c'è Dio, ecco, noi ci siamo fatti da noi, certo non siamo degli abusivi nel regno di Dio, no, siamo voluti da Dio, chiamati da Dio, quello ci deve una grande pace. Siamo creature di Dio, quindi non ci deve essere l'angoscia, capito? Non ci deve essere l'angoscia. Marco?
Ma visto che ho così paura di perdere le cose del mondo, voglio almeno cercare di ricordare un po' di più.
Certo. L'unico modo per poter custodire le cose del mondo è quello di portarle a Dio. Lì le teniamo veramente, tutte le perdiamo. Ida?
L'importante è mai mollare Dio, nonostante le tribolazioni.
Sì. Anche se ci porta nella tempesta, non bisogna mai mollare.
Con quelli miei di nascosi tranquillo per la
vita. L'agenzia matrimoniale. Piero.
La verità è la gioia. Se io non sono nella gioia è perché c'è qualcosa in me che non va. Cioè, l'errore è dalla parte mia.
Sì.
Se sono nella verità, sono
certo.
Nella gioia.
Dio,
cioè, secondo me. Cioè, certo. Una lampadina che dobbiamo sempre guardare, se non sono nella gioia c'è qualcosa che manca.
Sì. Manca l'armonia. Sì.
Forse è importante di non trovare.
Sì.
Certo. Pensavo ai suoi dubbi che erano un po' anche i miei. Quando uno ha toccato ancora poco di Dio, succede che Dio fa paura. E dici, questo io so che pensavo, però lì comincia a prenderne il dito, quindi porta via tutto, non ho niente bene. E succede che dici, ma ti porta via tutto e tu non conosci ancora Dio. Praticamente ti trovi nell'alternativa, dici, mi porta via tutto e io non ho Dio. Anche se così astrattamente ti rimane in testa che hai Dio, ma Dio ti dice niente. E invece poi a un certo punto ti accorgi che tutto perde valore, ma ne acquista così tanto Dio che vale la pena, eh? Vale la pena. Questo lo dico che devono ancora fare tanta strada, Però insomma, mi ha già fatto capire che tutto il resto vale niente.
Questa è una promessa di Gesù, no? Vi vedrò di nuovo, cioè il sapere che lui ci farà dono della sua presenza, una presenza sì, nuova, diciamo, no? Deve farmela desiderare, perché il desiderio che mi prepara a ricevere questa presenza.
Le sue parole sono proprio perché lui parla. Parla a noi per farci desiderare ciò che promette. Ti non parla mica. Qual è lo scopo delle sue parole? Il scopo delle sue parole, appunto, mentre ci annuncia una cosa, ce l'annuncia finché noi la possiamo desiderare. Noi, se noi desideriamo qualcosa di lui, non desideriamo mica l'iniziativa nostra, eh? Lo desideriamo come riflesso dell'annuncio delle parole sue che ci ha detto.
Intanto ci prepara a ricevere questo dono, il desiderio, dilata l'anima.
E la fame, no? È la fame che ci rende capaci di mangiare. Ma noi non sentiremo la fame se lui per primo non avesse capito.
Questo vi vedrò di nuovo, si può anche tradurre vi vedrò in modo nuovo, cioè mi vedrete in un modo nuovo, una presenza nuova. Perché prima è una presenza incarnata e dopo una presenza interiore.
Una presenza nuova, la nuova, la novità, chi fa la novità è lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio. Quindi è l'opera di Dio, dello Spirito. Va bene.
Grazie. Sabato 12 settembre 1981.
Sabato 19 marzo 1988, presso casa di preghiera, Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 22, ciclo B.
Versetto 22. Così voi adesso avete tristezza, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno avrà il potere di rapire la vostra gioia.
Sì, qui mi pare molto importante quel io vi rivedrò.
Certo.
Quindi è lui che
ci fa vedere proprio che la gioia viene da questo, essere veduto dall'altro.
A lavorare con l'uomo, a cercare di cambiarlo, di farlo diventare pensiero di Dio. Insomma, è tutta opera sua. Qui sarebbe naturale di dire mi rivedrete. Invece no, io vi
rivedrò.
E poi dice, il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. Quando si è vista la verità di Dio, nessuno ce l'ha potuto.
Sì, queste parole di Gesù ci danno la certezza che la cosa va veramente bene, finisce bene, se noi... le ascoltiamo queste parole. Può essere una tragedia se noi non teniamo conto della parola, ma se tenendo conto questa parola qui ti assicura che l'esito è certo.
Perché opera di Dio. Però dobbiamo fare conto su Dio. Se io faccio conto su me stesso, la soluzione non è certa.
Il fallimento è certo.
Ecco, se io faccio conto su Dio, però, allora il risultato è certo. L'importante è questo, perché si entra nella luce, si nasce alla luce facendo conto su Dio, perché è Lui che ci vede, io vi rivedrò. Certo, noi ci vediamo visti da Lui, ecco, come un occhio che ti guarda, ecco, ci vedremo visti da Lui. E direi, il nostro essere veduti da Lui ci fa essere, ecco allora che coincide la faccenda, mi spiego? L'essere veduti da Lui, Lui guardando me fa essere me, guardandomi mi fa essere. Ma noi ce ne accorgiamo già praticamente, mi spiego. Se una persona ci guarda, ci carica, mi spiego. Se non ci guardi, siamo quasi offesi, perché praticamente ci priva di vita, è una diminuzione di essere. Ridurre di essere. Chi ti guarda ti fa essere, chi non ti guarda ti priva dell'essere. è sempre tu che ti fai essere. Ecco per cui dobbiamo non pensare a noi stessi, che è l'altro che ti fa essere. E tu sei segno per dire è Dio che ti fa essere, guarda Dio. Però più guardi Dio, più ricevi l'essere.
Sì, adesso nel campo, nella fede, sappiamo che Dio ci guarda, Gesù, Dio ci guarda, però...
Ma una cosa è saperlo nella fede, un'altra cosa è verificarlo, sperimentarlo, perché quello che ti fa essere è l'esperienza. Perché noi siamo dominati, ecco, dalle presenze che subiamo, una presenza che subisci. Non mi è stata una creduta, capito? Darne qualcosa?
Come dice, ma io mi vedrò di nuovo, poi si aspetta.
Certo, certo.
E ci rivede.
Certo, certo. Noi andiamo verso un punto in cui noi ci accorgeremo che siamo guardati, visti da Lui. Lui ci guarderà. E guardandoci ci dà vita, ci dà l'esistenza, ci carica di gioia. Noi siamo tristi perché non abbiamo nessuno che ci guarda. Quindi la nostra solitudine, uno è solo in quanto, ecco, si accorge che nessuno lo guarda. Ma già questo ci rivela il nostro destino. Noi siamo fatti per essere guardati, per essere compresi, per essere conosciuti. Dio dice che Lui ci vedrà. E guardandoci, vedendoci, noi ci sentiremo veduti, il vero amore. Il vero amore è essere pensati. Uno si conosce pensato dall'altro e quello ti carica di vita. Sei amato. Trascurato, sei ferito. Soffri. Soffri perché ti accorgi che la tua vita non ha più uno scopo. Ma dico, tutto questo è segno per dire a noi che noi riceviamo l'essere da chi ci guarda. E chi ci guarda è Dio. Guido.
Tutto guarda... Quella la gioia,
certo, una pienezza di gioia, capisci? Cioè, tu capisci, se tu ti senti guardato da Dio, no, ti senti pensato da Dio, ti senti amato da Dio, hai capito? Hai una forza in te che non c'è più nessuna cosa al mondo, capisci, che ti faccia tremare, te ne freghi altamente, diciamo, con la parola volgare, capito?
Il rischio è di non essere degni di questo sguardo, come dice Gesù, chi non porta la sua croce tutti i giorni non è degno di me.
Certo, ma questa dignità è lui stesso che ce la fa. Cioè, se io faccio il conto su Dio, lui che mi rende degno, perché è lui che ci rende degni di sé, non siamo noi che possiamo essere, possiamo farci degni di Dio. Penso un po', lui è un infinito, noi, come una formichina si facesse degna dell'amore di un uomo, e no, la formichina non può farsi degna dell'amore di un uomo.
Esiste questo
rischio? Sì, in quanto io posso non far conto su Dio, allora mi rendo indegno. Dio chiede solo a te, dice, guarda a me, fa conto su di me, spera in me. Lui è un infinito, onnipotente. Lui ha incominciato a farci, è capace di condurre a compimento l'opera che ha incominciato. E il compimento sta proprio in questo, nel rendersi capace del suo infinito. Ma è Lui che ci fa questo. Allora aspetta tutto da Lui, capito? Se invece noi facciamo conto di noi, tu pensa un po', facendo conto di noi, cosa pasticciamo? D'accordo?
Io vedrò di nuovo, si parla del frutto della Pentecoste,
certo,
quando noi lo riceveremo.
Certo. Dal Padre.
Dal Padre.
Perché siccome soltanto il Padre sa che il Figlio, solo il Padre può far conoscere il Figlio. E allora Lui ci affida al Padre affinché il Padre, dal Padre, noi possiamo ricevere Lui, e quindi che diventa poi una presenza, che quello che viene dal Padre diventa una presenza eterna. Quelle presenze invece che vengono dai nostri occhi, dai nostri sentimenti, quelle sono presenze momentanee perché sono segni, sono parole, capito? D'accordo? Giovanna?
Sì, è una parola di grande speranza, no? Mi rivedrete, vi rivedrò. Però prima intanto ripete di nuovo, così anche voi ora siete nella tristezza. Ma quindi certo, è proprio indispensabile questo...
Non diciamo indispensabile. È indispensabile quando io sono caduto in un errore. E l'errore è che ho scambiato per vita quello che non era vita. E naturalmente succede in un momento del travaglio, mi vedo questo. Ma quindi dico, non è indispensabile il disegno di Dio. Dio non ci ha creati per la sofferenza, per la tristezza. No, la tristezza, la sofferenza è subentrata in conseguenza di qualche cosa di sbagliato che noi abbiamo fatto, siccome diventiamo figli delle nostre opere, adesso noi ci portiamo dietro questo. Diventiamo figli delle nostre opere, dicevo prima, no? Ce lo portiamo dietro. E allora adesso questo sganciamento da ciò di cui noi siamo figli, mi spiego? Non riesco più, ho cominciato a fumare, adesso non riesco più a liberarmi. So che il fumo mi fa male, ma non riesco. E allora c'è il momento della tribolazione. Ma quando uno, se uno non avesse cominciato a fumare, e lo smette di fumare, per lui non è nessun problema.
Qui però lo dice proprio i suoi discepoli, cioè quelli che lo seguono e che hanno...
Ma certo, sì. Ma certo. Ma i suoi discepoli ancora all'ultimo, lui per la sua passione e morte, e loro pensavano che tra loro era il primo. Adesso ne stiamo pensando tra noi che il primo.
Questo via vedrò e come vedere che siamo chiamati a fare una cosa sola con il
figlio. Certo, sì, è qui, forse.
Che lui è già la sua madre e noi certo. Camminiamo nella sua parola certo. E ci
certo. Perché siamo tutti una cosa sola. Pensa, capito? Niente.
Pensiamo che dovevamo essere noi a andare verso, verso lui, invece lui.
È lui che viene verso noi, certo. La grande caratteristica dell'opera è questa. Lui che viene, non noi che andiamo. Tutta la fatica, eccetera, mi spiego, ecco, anche di tante ascetiche, di tante religiosità, di altre religioni, è quello di noi andare a, e noi, è lui che viene, tu accogli, colui che viene, tutti i giorni lui viene, tu accogli.
Lui che viene e noi lo glorifichiamo se rispondiamo
al suo tempo. Si capisce, perché se uno viene a trovarmi a casa, io lo glorifico se mi rendo attento, no? Ma se dico senti io da lavare i piatti, io da pulire la casa, eccetera, quando da fare il piatto, eccetera, allora dico, sì, no, io smetto tutto, dico, oh, sei arrivato, allora, c'è questa disponibilità qui, no? E questa apertura, questa disponibilità qui, oh, ora noi siamo visitati, il seminatore, no? Che tutti i giorni, e sì, a seminare il suo seme sulla nostra terra, e la nostra vita è la nostra terra, e Dio è questo seminatore che tutti i giorni passa a seminare, stai attento che Dio sta parlando, che Dio sta arrivando, stai attento a quello che sta dicendo.
Pensavo proprio che questo glorificare mi offriva l'immaginetta di questa settimana, che quando Dio ci guida, noi glorifichiamo Lui, non da parte nostra, e il fatto che Lui ci abbia liberati
certo,
è gloria sua.
È nato un uomo. La nascita di un uomo è una gloria di Dio.
Cioè da noi non parte tutto il Dio.
No.
Anzi, meglio se non parte molto, perché parte solo con quello che sto.
Certo. Poter dire, Signore, sono stato tutto per Tuo, sono tutto per Tuo, sei Tu che mi fai. E questa, poter riconoscere, glorificare vuol dire attribuire ad uno quello che Lui ha fatto. Quello che Lui è.
E nessuno potrà di togliervi la vostra gioia.
Nessuno.
Volevo dire che al contrario di quel che avviene con gli uomini sulla terra, no? Quando vi desideriamo qualche cosa e poi finalmente magari riusciamo a raggiungere questo qualche cosa che ci eravamo prefissi di avere, no? Sì, e per lì uno gioisce, ma dopo due giorni già ci ha fatto l'abitudine con la sera. Quindi, come dire, era molto meglio prima nell'attesa che non quando hai realizzato.
Sabato del
ecco, esatto. Mentre... l'unico caso in cui si verifica il contrario è proprio con Dio, perché non appena appunto si riesce ad arrivare a questo culmine, no, della sua conoscenza, appunto, ecco, avrai quella gioia che nessuno ti porterà più via, ma sarà solo crescendo.
A quel punto lì nessuno ecco. Ti porterà più via. Prima invece sì, ecco per cui lui prima mi si raccomanda, non dirlo a nessuno, non parlare, perché ti possono portare via la tua gioia. Ma quando verrà quel giorno cui io vi rivedrò, cioè, allora qui avrete una gioia, perché avete una presenza, nessuno che nessuno più al mondo vi potrà portare via.
E a questo punto qua il padre si contempla nel figlio come il figlio si contempla nel padre.
Certo.
Una presenza
reciproca. La presenza continua. Così è per voi. Ecco, qui Gesù spiega il segno. Prima ha detto alla persona, adesso spiega. Certo. Quindi la nascita è questo certo. Suo vederci
certo. Vederci noi. E noi
vederci veduti,
noi ci vediamo veduti da conosciuti. Sta guardando, mi guarda, mi ha guardato.
Se ne ripresenta, certo. Allora ne sarà.
Certo.
La nascita. Per questo, è una cosa eterna, per questo
che nessuno può andare a dire questa cosa. Sì, ma eterna, noi molte volte come abbiamo fatto eterno perché è presente.
Dio solo è presente.
Dio solo è presente. E la presenza, la vera presenza è eterna, perché la presenza è verità, la verità è eterna. Cioè, già adesso, è già fuori dal tempo. Cioè, la verità, 2 fa 4 è fuori dal tempo. Era che 2000 anni fa è vero adesso, la verità è 2000 anni. La verità trascende, è fuori dal tempo. quindi è eterno. Noi siamo eterni in quanto non dipende, non è condizionato da niente. Dio non è condizionato, Dio non è condizionato. Quindi se tu sei con Dio, non sei condizionato, nessuno al mondo ti può condizionare. Non sei condizionato da nessuno. Invece se sei lontano da Dio, tutto ti condiziona. E già, forse.
Per quello che Gesù dice la verità di fare la vita, solo nella conoscenza che uno non dipende più da niente.
Siccome la verità trascende il tempo perché non è condizionata dal tempo, quel che è vero, capito? Quindi ecco che ti libera tutti i condizionamenti del tempo, capito? Ma è soltanto la conoscenza della verità, proprio perché la verità è fuori dal tempo. E allora già, allora, in quanto conosci la verità tu appartieni già all'eternità. Se tu oggi conosci la verità, tu già appartieni all'eternità. In quel punto in cui conosci la verità, con l'eterno. E se tu riesci a direi a organizzare tutta la tua vita in quel punto di verità così, tu entri nella vita eterna. Non è la vita eterna, è una cosa lunga.
Sì, 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 sì.
D'accordo?
È nella presente.
D'accordo?
Sì, questo non morire più è come dire che tu in questo momento assisti a questa mancanza del fiato, diciamo, che del respiro che avviene in te.
Sì, ma tu ma no, non in te, nel tuo corpo.
Certo, nel mio corpo.
Nel tuo corpo.
Ovvio, no? Sì. E mica l'anima.
Quando tu ti cambi il vestito, non cambi mica te.
Certo.
Cambi il vestito, tu sei sempre quella.
Sì.
Cambi il vestito.
Sì, appunto. No?
Quello è lo stesso, il corpo è un vestito. Il corpo è un vestito. A un certo momento cambi il vestito, poi ti vesti di luce.
Ci lasciamo.
Poi ti vesti di strage, poi Dio ti veste, Dio ti veste di luce. Quindi. Versetto 23.
Sabato 4 luglio 1992, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 22, ciclo C.
Versetto 22. Così è per voi. Voi adesso siete nella tristezza, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno avrà il potere di rapire la vostra gioia.
Meno?
Sì, mi fa pensare quel io vi vedrò di nuovo.
Eh sì.
Noi crediamo di essere noi.
Noi a vedere, invece...
E invece è lui che si fa
sì,
vedere.
Noi abbiamo bisogno di essere veduti.
Sì, sì, sì.
Noi, lì la novità.
Abbiamo bisogno di prendere veduti. Coscienza che è sempre opera sua. Mm. Dal principio alla fine è sempre opera sua.
Certo. Defina?
Di vedere il Signore dopo aver sofferto la sua assenza è una gioia veramente grande, perché che sarà tanto più grande se nel frattempo avremo lavorato.
Ma vedi, no, il problema non è rivedere il Signore.
Sì, che lui si fa.
Il problema è essere veduti dal Signore, il problema è diverso.
Sì,
no, perché non è il mio io che rivede, no, il mio io non rivede più. Noi ci troviamo visti o rivisti, cioè prendiamo consapevolezza che è lui che pensa a noi, è lui che vede noi, è lui che conosce noi, perché si incomincia a vivere dal punto di vista di Dio, quindi si guarda da Dio, e quindi si conosce quel che Dio guarda, quel che Dio vede, quello che Dio pensa, non quel che io vedo, quello che io penso, quello che io faccio, capisci?
Bisogna penetrare in quella...
Hai capito? Come se tu trovassi una persona, prima sei tu che guardi quella persona, poi cominci invece a vedere le cose dal punto di vista di quella persona. Hai capito? E si dà di dedurre da quella, è lì che è la novità, hai capito?
Allora noi
che trasforma tutto di noi.
Noi dobbiamo essere sempre in attesa di questo ritorno.
Ci deve essere questa. No, dico, questo non avviene senza di noi, quindi richiede la dedizione del nostro pensiero, perché soltanto attraverso la dedizione del nostro pensiero a Dio, noi siamo fatti consapevoli, perché consapevoli richiede il pensiero. Siamo fatti consapevoli di quello che Dio è. Non Dio non è l'oggetto del mio pensare, Dio è il soggetto del mio pensare. Il principio del mio pensare.
Nessuno può arrivare perché è una cosa tutta interiore,
personale. È una consapevolezza. Quando tu hai preso coscienza di una cosa, chi te la porta via? Giovanna?
Questo vi vedrò di nuovo, vuol dire che prima noi ci sentiamo già. Cioè è lui che ci vede, non siamo noi che vediamo lui, ma questo di nuovo vuol dire che prima già ci siamo sentiti.
No, il prima è che Cristo era con loro e quindi parlava con loro, capito? Ma era una presenza fisica, non era quella presenza spirituale con cui si è conosciuti, capito? Cose diverse. Il conoscere dal punto di vista di Dio creatore, lì c'è la realizzazione e tu realizzi. Quindi una fede, realizzi quello che tu credevi, realizzi quello che concepivi, quello che pensavi che fosse, però
La cosa è che tu pensi che la cosa sia così, tu puoi pensare che Dio ti ami, tu puoi pensare che Dio ti conosca, ma sei tu che lo... sarà proprio così? Sarà proprio vero? Invece, in quel giorno lì, tu constati, Dio ti fa constatare che la cosa è così, ti convince che la cosa è così. Quindi è una dimostrazione, perché ho detto, Dio si trova intendendolo, quindi è stato di intelligenza. Non è più atto di fede, non è più credere dell'io, mi capisci? Quindi è Dio che fa, ti fa constatare quello, te lo dimostra.
Quindi questa sofferenza...
Per cui in te stessa la ragione, capisci, di questo.
Questa sofferenza, questa tristezza e questo passaggio, c'è il passaggio.
Certo.
Tra un vedere in un modo, cioè vedere...
Tra il credere e il capire, mi capisci, è il passaggio tra quello che tu hai creduto, o che hai sempre creduto, e il capire quello che hai creduto.
Sì, quindi questo che è rappresentato dalla morte, no? Però...
Sì, ma non devi aspettare il morire per capire questo, no? Devi capirlo molto prima, perché
c'è niente. Chi muore al pensiero dell'io prima, e invece chi muore quando muore, cioè fisicamente, che può essere solo la morte. Non
sì, ma tu puoi morire fisicamente e non morire per il tuo io. Quindi resti fuori, capisci?
Sì, sì.
Domenico? Sandra?
Sì, il Signore ci rifà, ci rivede, cioè ci vede di nuovo consapevolmente questa volta. È come nascere a una nuova vita.
Cioè ti fa constatare che tu sei pensata da Lui, tu sei un pensato suo, sei un pensato, mentre prima Lui era un pensato tuo. Prima Lui era un pensato tuo, tu lo pensavi.
Lo pensavi?
Guarda, tu nel pensandolo, tu non lo potevi capire, non potevi conoscere, perché il pensato tuo, tu non puoi conoscerlo, mi spiego? Invece, pensando Lui, Lui ti fa prendere consapevolezza che è Lui che pensa a te e tu sei un pensato suo. E lì c'è la conoscenza vera, capisci?
È una cosa bellissima sentirsi nuovamente conosciuti, amati da Dio.
Perché? E perciò tanto parla di gioia. E dice, è una gioia che nessuno al mondo ve la potrà portare via, più nessuno.
Perciò c'è una gioia duratura.
Nessuno, perché si tratta di conoscenza, e la conoscenza non c'è nessuno che la possa annullare, questa è la verità. Qualcosa? Sì.
Versetto 22, il Signore mi ha fatto capire che la nostra tristezza si cambia in gioia quando comprendiamo la sua parola.
Sì. Certo, ogni luce è una sorgente di gioia, tanto più capire che Lui ti pensa, che tu sei un pensato suo, che Lui ti ama, che Lui ti conosce, che Lui capisce.
La vostra gioia nessuno me la potrà
raccogliere. Nessuno. Non c'è più nessun argomento al mondo che possa, capisci, ecco, infirmare questa convinzione che Dio ha formato in te. Chi conosce la verità più forte di tutto il mondo sentirà tanti che criticheranno, che creeranno, ma tutte le ragioni del mondo sfumano di fronte a questa
verità.
Ecco,
potrebbe
essere.
Ecco.
Volevo
chiedere
noi siamo fatti dallo sguardo di Dio.
Siamo fatti dallo sguardo di Dio. Ma è Dio che ci fa capire questo. Noi possiamo adesso, avendo ascoltato, crederlo ancora un'altra. Dio invece ti fa constatare. Ecco, tu sei guardata da, pensata da un pensato suo.
E da sempre.
Da sempre, si capisce sempre. Per cui da sempre si scopre che quello che prima noi credevamo, nati il giorno tale, in tale luogo, eccetera, quanto, davvero tu partecipi dall'eternità di Dio. Sei inserita nell'eternità di Dio, capisci? Fate una cosa con me. Dina? Dina? O no?
Così.
Versetto 23.